Megnè, ti è piaciuta, la puntata sull'osteopatia?
Caspita, sì, è stata condivisa un sacco, ascoltata anche tantissimo, e poi ci hanno scritto tante persone, fra fisiatri, fisioterapisti, osteopati, semplici pazienti. Insomma, è nato un bel dibattito intorno a quella
Sì,
puntata.
molti ci hanno raccontato le loro esperienze, alcune positive, alcune negative. Devo dire che si sono arrabbiati in pochi per ora.
Sì, si sono arrabbiati un po', anche perché abbiamo cercato di raccontare le cose per come stavano e con le conoscenze che abbiamo finora su questi argomenti. E alcuni ci hanno anche detto che era proprio una puntata da servizio pubblico.
Eh sì, è stato, devo dire, forse la cosa più bella, no? Sapere di essere utili, no? A qualcuno, di risolvere dei dubbi, anche di dare delle informazioni concrete che permettono poi alle persone di fare delle scelte più consapevoli.
Esatto, che è anche poi quello che cerca di fare il post da quando è nato nel 2010 e che continua a fare, soprattutto grazie alle persone che si
Eh sì.
abbonano al post, rendendo possibile l'accesso gratuito a tutte e a tutti di tutti gli articoli che vengono pubblicati ogni giorno sul post. Fare questo ovviamente costa dei soldi e abbonarsi è proprio il modo per sostenere queste iniziative e dall'anno prossimo, quindi ormai da pochissimo, sarà anche il modo per poter continuare ad ascoltare Ci vuole una scienza. Se volete fare la vostra parte potete andare su abbonati.ilpost.it e seguire lì le istruzioni per abbonarvi e continuare ad ascoltare Ci vuole una scienza.
Se invece siete in ritardo con i regali di Natale, in generale delle feste, potete andare su regala.ilpost.it e fare bella figura con quella persona di cui vi siete dimenticati.
Oh no, ecco, così suona meno bene, però effettivamente è come potrebbe andare. Quindi regala.ilpost.it. Ma ora c'è la puntata da fare e questa è una puntata che è interamente dedicata alle tante domande che ci avete inviato negli ultimi giorni a ciuolonascienza@ilpost.it. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Allora, Megnetti,
Sì.
partiamo con la prima domanda che ci arriva
Ok.
da Andrea, che ci fa anche dei complimenti. Grazie, Andrea. Dice che è un lavoro di pubblica utilità, svolto con
Bene.
passione, competenza e semplicità. E poi ci dice: ultimamente mi colpisce molto l'usanza, quantomeno diffusa, che ho notato in moltissimi eventi dal vivo, ma soprattutto in occasione dei concerti. Mi riferisco alla pratica di stare con il telefono alzato tutto il tempo a registrare l'evento, a discapito poi dell'evento stesso. Premetto che non voglio demonizzare la tecnologia e i comportamenti, anzi, però, dici, qual è la domanda? La domanda è: qual è il costo in termini ambientali di tutta questa operazione? Ci chiede, secondo voi è possibile quantificare l'impatto ambientale di migliaia di persone che registrano video che forse non vedranno mai? Grazie ancora e buone feste. Megnetti, che ci dici?
Beh, caro Andrea, allora l'impatto naturalmente c'è, però è davvero difficile da quantificare perché è vero che mentre riprende un video uno smartphone consuma di più di quanto faccia quando lo teniamo in tasca, però non ci dobbiamo dimenticare che un cellulare in fin dei conti è sempre attivo perché comunica di continuo con la rete scambiando dati di ogni tipo. Anche perché altrimenti non riceveremmo le notifiche quando qualcuno ci manda un messaggio oppure quando esce una nuova puntata di Ci vuole una scienza,
Esatto.
se avete attivato le notifiche sull'app del post, per
E
esempio,
attivatele.
e attivatele. Allora, di sicuro durante la registrazione di un video uno smartphone consuma un po' di più, questo è ovvio, ma la differenza non è così enorme e l'effetto di qualche centinaia di persone che registrano il loro cantante preferito per decine di minuti, possiamo dire che è tutto sommato trascurabile rispetto a un impatto più globale.
Ecco, quello mi sembra decisamente più interessante, cioè a naso, se metti insieme i consumi nel tempo di uno smartphone, inizia a essere qualcosa, no?
Eh beh sì, la cosa che si può provare infatti a fare è calcolare quanto consuma uno smartphone in un anno, per esempio, no? Allora qualcuno ci ha provato a fare dei conti e reggono anche abbastanza, se accettiamo ovviamente un po' di approssimazione. Ci sono centinaia di modelli diversi del resto di smartphone con batterie più o meno capienti e caricatori poi di vario tipo. Allora, un caricatore da 10 watt, che è più o meno quello che abbiamo tutti, impiega in media un paio di ore a caricare uno smartphone e di solito facciamo una carica al giorno, almeno nel periodo iniziale in cui lo smartphone è al suo meglio. Quindi se moltiplichiamo i 10 watt per 2 ore, otteniamo 20 wattora al giorno. Ora moltiplichiamo questo numero per i giorni dell'anno, quindi 365, e arriviamo a 7300 wattora, cioè 7,3 kWh. E visto che ci siamo tenuti su valori medi, possiamo dire anche qui un po' a spanne che uno smartphone consuma in un anno fra i 6 e i 10 kWh. Però ovviamente poi c'è anche il consumo delle reti cui si collega, dei centri dati che gestiscono miliardi di file, che li smistano, eccetera, e quelli ovviamente in proporzione consumano molto di più. Quindi se mettiamo tutto assieme, beh, allora superiamo i 30 kWh ogni anno. Quindi significa che più o meno uno smartphone consuma quanto un frigorifero in un paio di mesi.
Vabbè, dai.
Poteva andare peggio. Allora, Mautino, Andrea ci aveva messo a dura prova con gli smartphone e il loro consumo, e adesso invece c'è una domanda da parte di Jacopo, tutta per te. Allora ci dice: buonasera, a tutto c'è una risposta, ma nessuno finora è riuscito a darne una soddisfacente, a spiegare quello che è chiaramente un bug nella matrice davanti ai nostri occhi e che facciamo finta di non vedere. Molto hype da parte di Jacopo. Allora, se l'acqua a livello del mare evapora a 100 gradi Celsius, cos'è che ne causa l'evaporazione anche quando temperature simili non si raggiungono, per esempio quando si lava per terra o quando si stendono i panni? Cos'è che impedisce al vapore acqueo di tornare a diventare acqua a temperatura ambiente? Grazie, un vostro abbonato, quindi ringraziamo noi doppiamente Jacopo.
Allora, premesso che in una lunga carriera fatta di 30 lode, il mio unico 21 l'ho preso di chimica fisica, provo a dare una risposta a Jacopo. Partendo dalle basi, 100 gradi Celsius è la temperatura di ebollizione dell'acqua, non di evaporazione. Quindi ebollizione e evaporazione sono due cose diverse. L'ebollizione è un passaggio di fase, da liquido a gas, mentre l'evaporazione è un fenomeno che avviene a tutte le temperature, anche il ghiaccio evapora, con velocità diversa a seconda poi delle condizioni. Alla temperatura di ebollizione, quindi nel caso dell'acqua i 100 gradi, poi insomma in media diciamo così, tutta la massa di acqua tende a trasformarsi in vapore, anche quella proprio all'interno della pentola, tant'è che vediamo le bollicine di gas partire da ogni parte della pentola. Però l'evaporazione di un liquido, che sia acqua oppure alcol oppure altro, avviene anche a temperature più basse, solo che a essere coinvolte sono solo le molecole più superficiali, quindi quelle che stanno esposte all'aria, per fare proprio un esempio pratico. E questo è il motivo per cui più è ampia la superficie e più è veloce l'evaporazione, quindi un secchiello pieno d'acqua evaporerà molto più lentamente di una pozzanghera dove l'acqua copre più superficie. In questo caso, quindi quello dell'evaporazione superficiale, alcune molecole che stanno un po' lì in superficie hanno un'energia sufficiente per sfuggire dall'attrazione delle altre molecole, quindi riescono in qualche modo a scappare. Per cui se i legami tra le molecole sono molto deboli, come per esempio nel caso dell'alcol etilico oppure dei vari solventi, no, che si usano per i profumi oppure per gli smalti, l'evaporazione sarà veloce. Nel caso dell'acqua invece questi legami sono un po' più forti e quindi l'evaporazione è un po' più lenta.
Ecco, vedi? Beh, direi che forse erano stati un po' di manica stretta quando ti avevano dato quel 21.
Comunque ci sono arrivati. Dici tu che non l'hai dato l'esame di chimica fisica.
No, me ne sono ben guardato. Allora, ci sono arrivate diverse altre domande a tema acqua e comportamento chimico fisico, visto che sei così esperta. Allora, Ilari ci ha scritto e ci ha chiesto se gli umidificatori d'aria funzionano. Ci dice che soffre tanto l'aria secca invernale, che c'è in ufficio oppure che è in casa, e per cui a un certo punto si è poi decisa Ilari a comprare un piccolo umidificatore da lasciare sul comodino e che utilizza in alcune parti del giorno. Dice per esempio che quando lo utilizza a nottetempo, poi la mattina non mi alzo con quella sensazione di naso e gola secca. È solo un effetto placebo o funzionano davvero questi umidificatori, Mautino?
Funzionano, possiamo dire Ilari di stare serena perché funzionano, e quello che fanno è aumentare l'umidità dell'aria nella stanza. Ovviamente l'aria della stanza deve essere secca, quindi se uno vive sul delta del Mekong o anche solo in provincia di Vercelli, come ho fatto io, potrebbe non sentire la differenza tra l'uso dell'umidificatore oppure no. In un ambiente dove c'è un caminetto, come nel caso di Ilari che vive in Val d'Aosta, l'aria tende a seccarsi perché l'umidità viene aspirata dal fuoco e tirata su dalla canna fumaria, e quindi sì, serve.
Ecco, e allora Mariella invece, a proposito di umidità in casa, ci ha mandato anche delle foto dei suoi vetri chiedendoci: Perché la condensa nei doppi vetri forma piccoli cerchi che formano a loro volta un, non so come definirlo, allego due foto e mi scuso per la scarsa definizione delle stesse in sostanza. Adesso ovviamente è un podcast, non possiamo mostrarvi le foto.
Ma le foto erano, esatto, un po' a strisce, no? Quindi
esatto,
di condensa, esatto, tracce d'acqua alternate a tracce più secche, diciamo così. Diciamo subito che dalla foto che ci ha mandato non si capisce se la condensa sia interna al vetro oppure esterna. Se fosse interna sarebbe un problema, perché significherebbe che c'è qualche falla proprio nel doppio vetro che ha fatto perdere l'isolamento. Se invece la condensa è esterna, allora tutto bene, è semplice condensa, quindi acqua che era in forma di vapore e poi a contatto con il vetro freddo ha condensato, quindi la situazione opposta a quella dell'evaporazione di cui abbiamo parlato poco fa. La condensa si è formata a strisce, quindi con quella conformazione che ci ha mandato Mariella, probabilmente perché, ma dalla foto noi non lo vediamo, però insomma ipotizziamo che ci sia un calorifero sotto, che quindi mandando aria calda su a strisce, fatte come appunto i vari pezzi del calorifero, crea delle zone più calde dove la condensa si forma meno. Questa ovviamente è una nostra ipotesi. Mariella, mandaci anche la foto del calorifero nel caso. Allora Magnetti, adesso tocca a te con una domanda che ci arriva da Ivan da Torino e okay. Dice: vorrei chiedervi un parere, sento molte persone che non vogliono usare la lavatrice a gettoni perché non piace che altre persone lavino gli indumenti nella stessa lavatrice che usano loro, come se non fosse igienico. Quando gli faccio notare che al ristorante usano stoviglie usate da altri, mi rispondono che non è la stessa cosa, come se la lavastoviglie pulisca meglio, sia più igienica. Chi ha ragione? Loro? Io? Dipende. Diciamo che Ivan ci conosce, però che cosa gli rispondiamo?
Beh, allora Ivan solleva di sicuro uno di quei dubbi che talvolta ti vengono più per motivi magari anche irrazionali che per altro. Anch'io devo dire che quando passo davanti a una lavanderia a gettoni penso spesso io in quelle lavatrici lì non ci metterei mai i miei vestiti.
Sì,
sono un po' di diffidenza irrazionale.
No, io sono una grande fan, anzi quando sono in viaggio devo dire che una delle parti più belle dei viaggi è proprio andare a fare il bucato, cioè, mi piace tantissimo, mi sento sempre un po' come in quei film dove escono con la borsa piena di robe, poi fanno conoscenza con qualcuno.
Sì, un setting molto statunitense, sì. Mi viene anche in mente una puntata di Seinfeld molto divertente su queste cose,
sì.
Ma non divaghiamo troppo.
No.
Allora, una lavatrice a gettoni funziona tutto sommato come le lavatrici che abbiamo a casa, succedono le stesse cose,
mm-hmm.
Acqua, detersivo, ciclo di lavaggio, filtraggio dell'acqua, insomma, e compagnia bella. La cosa bella della lavatrice, questo dobbiamo dirlo, è che ogni volta che la usiamo, in sostanza lava anche se stessa.
Eh certo.
Quindi alla fine di un lavaggio, se tutto funziona, è pulita anche la lavatrice. Non solo, se poi quelli che gestiscono la lavanderia a gettoni fanno un buon lavoro di manutenzione e ci auguriamo che lo facciano, è anche probabile che le loro lavatrici siano più igieniche di quelle che abbiamo in casa, per esempio se periodicamente le sanificano e fanno fare dei lavaggi a vuoto ad alte temperature. Questo serve non solo per ridurre il calcare, che viene spesso raccontato come il nemico di tutte le lavatrici, ma anche per eliminare quei residui di sapone ed eventuali colonie di batteri che con quel caldino umidino della lavatrice si trovano proprio a loro agio. Alcuni dei detersivi che usiamo anche in casa in realtà hanno un po' di antibatterico proprio per ridurre il problema di queste colonie di batteri, visto che ormai si fanno quasi sempre dei lavaggi a basse temperature. Questo è un bene per l'ambiente perché si consuma meno, però quelle colonie di batteri riescono poi a vivere meglio. Comunque, anche a casa è consigliabile una volta ogni tanto fare un bel lavaggio ad alta temperatura, ovviamente con la lavatrice a vuoto, e così si spazzano via i batteri.
Eh no, Magnetti.
Eh no.
Manca un pezzo.
Manca un pezzo.
La lavastoviglie.
Ah, cavolo, è vero, c'era anche la lavastoviglie. Allora, non ho notizie di lavastoviglie a gettoni, non so se tu le usi in viaggio, ma non credo esistano. Però è vero che ogni volta che mangiamo fuori casa usiamo stoviglie che sono state lavate con una lavastoviglie che non è la nostra. E però, a differenza della lavatrice, nella lavastoviglie si raggiungono quasi sempre delle temperature molto più alte, che servono proprio a igienizzare, oltre che a togliere i residui di cibo. Forse con le stoviglie ci fa meno impressione perché se sono sporche ovviamente ce ne accorgiamo subito, lo vediamo se il coltello è sporco, mentre con i vestiti ti rimane un po' il pensiero che potrebbe esserci finito sopra qualcosa nel lavaggio e che poi ce l'avremo per sempre addosso, qualcosa ovviamente di qualcun altro. Però se il lavaggio è fatto bene, sono sicuri i vestiti quanto le stoviglie. Sconsiglierei questo sì di mettere i vestiti in lavastoviglie per stare sicuri.
Sì, ecco.
Bene, allora proseguiamo con questa raffica di domande e risposte, cara Mautino, perché adesso tocca a te e c'è Laura che ci ha scritto raccontandoci che per pranzo si porta spesso al lavoro un contenitore per alimenti, insomma la schiscetta con del parmigiano a pezzetti con sopra del miele.
Ah, vedi, buon gustaia Laura.
Buon gustaia. E Laura ci dice, lo preparo la sera prima e lo lascio in frigo e fin qui. Quando lo metto in frigo, il miele è bello consistente, mentre quando a pranzo apro il contenitore è molto più liquido. Poi a seconda di quanto il miele era cristallizzato, lo è di più o di meno, ma comunque sempre molto diverso dal punto di partenza. La prima volta mi sono stupita, quelle successive ho iniziato a farmi delle domande. Può essere un processo chimico? Sapete dirmi che reazione è? E allora Laura, adesso ci proviamo.
Bella domanda e anche grazie per la fiducia. Comunque, la consistenza del miele dipende sia dalla quantità di acqua contenuta nel miele, sia dalla temperatura nella quale il miele viene conservato. Ci sono dei mieli che solidificano a temperature più basse, altri che sono praticamente sempre cristallizzati. Non abbiamo quindi una risposta proprio definitiva per Laura, però abbiamo due ipotesi con anche un piccolo esperimento.
Giusto così.
La prima ipotesi è che la temperatura dell'ufficio sia più alta, anche solo di un paio di gradi, di quella di casa. È vero che Laura mette il parmigiano con il miele in frigo alla sera, però assumiamo che in ufficio non ci sia il frigorifero e il contenitore rimanga fuori dal frigo per 4-5 ore, insomma, un tempo necessario per tornare a temperatura ambiente. E se l'ambiente è più caldo di quello di casa, allora è possibile che il miele in ufficio sia più liquido che a casa. La seconda ipotesi invece è un po' più complessa, perché all'interno del miele ci sono due zuccheri, il glucosio e il fruttosio, che sono igroscopici, cioè assorbono l'acqua. Quindi è possibile che a contatto con il parmigiano abbiano assorbito l'acqua presente nel parmigiano, diluendo un pochino il miele, quel poco che basta per farlo diventare più liquido. Quindi l'esperimento che noi suggeriamo a Laura è di provare a mettere un foglio di carta forno per separare il miele dal parmigiano. Se il miele si liquefa lo stesso, allora prevale l'ipotesi 1, quella dell'ambiente più caldo. Se non si liquefa, allora prevale l'ipotesi 2, cioè quella dello zucchero igroscopico.
Laura, facci sapere.
Eh sì. Allora Mignetti, questo sì. È per te, ci scrive Antonio che ci segue religiosamente dalla famosissima puntata sulle zanzare.
Beh, un buon gustaio.
Sì. Allora, da ormai 6 anni sono padre, ci scrive Antonio, di un grazioso cane di nome Malk, che come credo tutti non sopporta i rumori troppo forti. Credo che sia rimasto particolarmente spaventato dopo la vittoria agli europei di calcio del 2020. Da allora passo ogni capodanno con lui per provare a calmarlo, però quest'anno mi trovo in Erasmus e non gli starò vicino. Effettivamente stiamo arrivando a capodanno, quindi giustamente una domanda anche urgente. I vari accorgimenti o metodi per tranquillizzare l'animale che ho trovato su internet variano dalla semplice azione di buonsenso ad azioni un po' troppo esoteriche per i miei gusti. C'è per caso un approccio più scientifico al riguardo? Anche se immagino, per quanto si possa agire nell'educare un animale a non essere spaventato, i problemi degli esplosivi rimangono. E quindi quale potrebbe essere secondo voi il metodo migliore per istruire riguardo gli innumerevoli lati negativi?
Sì, in effetti in questo periodo in particolare di botti se ne sentono spesso un bel po', no?
Sì, Capodanno scappa un po' la mano, poi non ho capito tanto che gusto ci sia, devo dire, a fare dei boom per strada, fuochi d'artificio forse ancora, almeno vedi, delle luci, no? Delle cose, dei colori, però i botti e basta non li comprendo tanto, però.
No, infatti, anche perché poi i fuochi d'artificio, quelli fatti dai professionisti, sono belli da vedere, bisogna dire che talvolta spaventano lo stesso gli animali domestici. Antonio nella sua email cita le azioni di buon senso che ha trovato in giro, però in effetti i consigli di veterinari, educatori cinofili e altri esperti sono di trovare un posto tranquillo per il proprio cane quando ci sono i botti, possibilmente un posto che sia isolato, può anche andare bene uno sgabuzzino, e di rendergli poi quel luogo familiare aggiungendo qualche suo giocattolo, la coperta preferita o altro. Insomma, una sorta di rifugio dove sa che può rintanarsi e stare al sicuro. Quindi questo ovviamente è un consiglio di buon senso. Si può provare anche ad abituare il proprio cane ai rumori forti e improvvisi, usando per esempio delle registrazioni, partendo a basso volume, alzandolo lievemente, in modo da poi associare l'ascolto di questi rumori a delle piccole ricompense. In questo modo si può intervenire, così dicono gli esperti, sul comportamento e poi trasformare una paura in una cosa che sia poi normale e gestibile. occhio però a fare queste cose, la cosa migliore è consultarsi con un educatore cinofilo che ha studiato queste cose e che ha le conoscenze e le competenze per affrontare il problema. Insomma, le soluzioni fai da te talvolta possono essere peggiorative e non migliorative.
Sì, e poi farlo a distanza, come nel caso di Antonio, non deve essere semplice.
No, non è semplice, poi forse è un po' troppo tardi perché Capodanno è alle porte. Possiamo consigliare ad Antonio di affidarsi a qualcuno che si occupi di Malk e che sia ben informato sulla sua paura, ovviamente per i botti, che gli stia vicino la notte di Capodanno e che gli offra rifugio in un ambiente tranquillo, come dicevamo prima, nella casa dove si possa agitare il meno possibile. Quanto a soluzioni più radicali, probabilmente non ci sono, non si possono impedire completamente i botti, anche se ci sono ordinanze comunali che spesso tendono o provano a ridurre il problema, ma poi i botti ci sono sempre lo stesso e li sentiamo e ce ne accorgiamo. È anche una questione poi culturale, di abitudini, si possono fare delle campagne di sensibilizzazione, ma è una cosa molto complicata, soprattutto se poi è legata a dei momenti di festa per cui si è sempre fatto un po' così. Bene, adesso c'è un'altra domanda di quelle difficili per Mautino.
Tutte a me, quelle difficili.
Ma no, sono equamente distribuite.
Sì.
Allora, ci scrive Chiara e ci dice: sto leggendo, soprattutto sui social a dire il vero, di una lettera di scienziati, punto di domanda, quindi dubita anche Chiara, che si sono opposti a una non meglio specificata ricerca di batteri specchio. Che cosa sono? Che ricerche e sviluppi possono portare? Ovviamente è pieno di complottisti e io, dalla mia consapevole ignoranza, chiedo aiuto a voi. Grazie sempre, Chiara. Dobbiamo dire che su questa questione dei batteri specchio ci hanno scritto in diversi, proprio perché giravano tanto sui social. Quindi, Mautino, è il momento di fare chiarezza.
Se ne è parlato effettivamente molto, con titoli, come diceva Chiara, un po' allarmati, che hanno scatenato poi una discussione ampia e anche disordinata, come spesso capita. Tutto è partito da una lettera pubblicata sulla rivista Science e firmata da una trentina di scienziati, alcuni dei quali anche di peso, come George Church, che è pioniere della tecnica CRISPR-Cas9, Craig Venter, che è lo scienziato imprenditore e promotore del progetto Genoma Umano, e altri. La lettera è una di quelle azioni che la comunità scientifica ogni tanto fa per creare una discussione attorno a una disciplina nascente. È capitato, ne avevamo anche parlato qua nel podcast, con l'ingegneria genetica molti anni fa, con un dibattito che ha visto poi il suo momento più alto nella conferenza di Asilomar in California negli anni 70, dalla quale si era usciti con una moratoria sull'uso di alcune tecniche di ingegneria genetica in alcuni ambiti specifici. È successo poi anche altre volte in altri ambiti, in tempi più recenti, dall'editing genomico applicato agli esseri umani fino all'intelligenza artificiale. In questo caso qua, gli scienziati dicono che è giunto il momento di avviare una discussione, quindi parliamo di discussione collettiva, su una per ora ipotetica vita a specchio, quindi su quegli organismi sintetici creati in laboratorio da zero, basati su molecole specchiate.
Quindi molecole con una grande reputazione, no?
No, no, Mignetti. Facciamo però qualche esempio pratico. Sì. Allora, la doppia elica del DNA è un po' come una scala a chiocciola, gira in un verso. L'apparato di proteine nelle cellule che leggono il DNA, lo traducono, lo duplicano, eccetera, sono come quegli ascensorini che si installano sul corrimano delle scale per permettere alle persone che hanno una scarsa mobilità di salire appunto le scale. Se tu crei una scala a chiocciola, quindi una molecola di DNA specchiata, quindi che gira dal verso opposto, l'ascensorino non riesce manco ad attaccarlo al corrimano, insomma, non riesce ad agganciarsi, di sicuro non va su. Molte biomolecole, quindi molecole che sono poi attive all'interno degli organismi, funzionano anche in base a quella che viene definita chiralità, quindi alla proprietà di una molecola di non sovrapporsi alla propria immagine speculare, proprio come una scala a chiocciola oppure come le nostre mani. Si fa sempre l'esempio delle mani, no? Se voi sovrapponete le mani senza voltarle, avete sempre i pollici sui due lati opposti. Il DNA è destrogiro, quindi l'elica si avvolge girando sempre verso destra, mentre gli amminoacidi, quindi i mattoncini che compongono le proteine, sono tutti nella forma sinistro-orsa, quindi tutti girati verso sinistra. È possibile produrre molecole nelle forme alternative, quindi in teoria un DNA levogiro o gli amminoacidi nella forma destra. Peraltro con gli amminoacidi è molto facile, ci sono forme specchiate di praticamente tutti gli amminoacidi, però si tratta di molecole che non sono bioattive proprio perché non riescono a essere gestite dall'apparato cellulare, come nella storia dell'ascensorino, in questa metafora che mi sono inventata e che non ti ha entusiasmato.
Non ci libereremo mai di questa metafora.
A me piaceva molto, vabbè. Anche se non credo che li installino sulle scale a chiocciola, però non si sa mai.
Credo di sì.
Vabbè, comunque gli organismi specchio dovrebbero quindi essere organismi viventi in grado di gestire queste molecole specchiate. Il condizionale, l'avrete notato che l'ho usato spesso, è d'obbligo perché a oggi non esistono questi organismi specchio. Si sta lavorando per capire se si riescono a ottenere, però siamo ancora nelle primissime fasi, per cui il senso della lettera non è quello di lanciare un allarme, ma dirsi, ok raga, prima di imbarcarci in questa avventura, insomma, abbiamo valutato per bene tutte le questioni in ballo, come li gestiamo questi ipotetici organismi specchio, come potrebbero interagire con gli altri, insomma, quindi siamo proprio nell'ambito delle speculazioni. La cosa curiosa, un po' a margine di questa storia, è che chiediamo sempre agli scienziati di coinvolgerci nelle discussioni fin dall'inizio, no? Di una ricerca, di non farci cadere le cose dall'alto, e poi però quando lo fanno la risposta dei giornali, quindi di chi fa informazione, non è che può essere minaccia globale, altrimenti passa un po' la voglia forse di condividere, no?
Beh, decisamente, bisognerebbe un po' guardarsi allo specchio.
Ah, Megnetti, gli anni passano per tutti, ci scrive Ivan, si diminuisce di statura, la reattività del fisico, insomma, viene meno. Perché? Ma perché, chiede Ivan, le orecchie degli anziani sono più grandi? E dice, non mi riferisco ai lobi delle donne, lunghi forse a causa di una vita con lampadari appesi chiamati orecchini, ma in generale, Ivan dice, io non porto gli orecchini grandi e pesanti, però noto che le mie orecchie sono più grandi. Sapete dirmi perché?
Allora, è una domanda curiosa e la curiosità, dobbiamo dirlo, comunque è il sale della scienza, no Mautino? Quindi,
ah certo.
Quella di Vanna non è solo un'impressione però, è proprio vero che le orecchie delle persone anziane sono più grandi. Parliamo ovviamente del padiglione auricolare, quindi la parte visibile dell'orecchio esterno che è formata da cartilagine, che fa poi da impalcatura per la cute, per alcuni muscoli e persino anche per i legamenti. Insomma, ci sono delle parti che non immagineremmo ci sono nel padiglione auricolare. E proprio questa parte dell'orecchio cresce molto velocemente nel periodo dello sviluppo, fino a circa i 10 anni di età. Poi ovviamente rallenta tantissimo, ma continua comunque a crescere. Non ci sono tantissime ricerche in tema, chi l'avrebbe mai detto, però è stato calcolato che le orecchie di una persona continuano a crescere di 0,2-0,5 millimetri ogni anno, che non è poco se spalmi sugli anni.
Certo.
E infatti poi è normale che le persone di una certa età abbiano orecchie un po' più grandi, perché queste hanno avuto un bel po' di anni per continuare a crescere ovviamente. Quali siano i meccanismi dietro questa crescita ovviamente non è chiarissimo e non c'è per esempio un aumento della quantità di cartilagine di per sé, nel senso che non si rileva una maggiore moltiplicazione cellulare in quella zona, ma semmai si parla di una progressiva deformazione. A questo poi aggiungiamoci il fatto che come per altre parti del corpo questa impalcatura tiene meno col passare del tempo anche a causa dell'effetto della gravità e quindi alcune parti del corpo si allungano. Dove ci sono le cartilagini questo fenomeno è più marcato e visibile, se ci pensate succede un poco anche con il naso.
E i lampadari invece all'orecchio di cui ci parlava Ivan?
Allora, l'uso prolungato, qui ovviamente anche parliamo di decenni, di orecchini un po' pesanti può favorire una certa deformazione dell'orecchio, però più che altro del lobo dove c'è più cute e meno cartilagine, no? È la parte molliccia dell'orecchio. Però quegli studi cui accennavamo prima hanno in realtà osservato che questa lenta e inesorabile crescita delle orecchie è lievemente più marcata negli uomini che nelle donne e anche in questo caso non si è ancora capito benissimo perché.
E anche negli elefantini.
Ecco. E siamo arrivati all'ultima domanda, cara Mautino, e ce l'ha scritta Simona. Allora, Simona ci scrive, ciao, visto il dilagare della moda dei trattamenti estetici delle unghie, quindi qui siamo pienamente nel settore di Mautino,
sì.
E ci fa l'esempio di questi trattamenti come la ricostruzione o l'applicazione di gel semipermanenti, Simona ci dice che le piacerebbe saperne un po' di più dal punto di vista della sicurezza, e cioè, sono materiali che alla lunga possono essere nocivi? L'asciugatura negli appositi piccoli apparecchi e raggi ultravioletti è pericolosa? Sarebbe bello ascoltare una vostra risposta su questo, ci dice Simona. E allora, cara Simona, eccoci pronti a dartela questa risposta.
Sì, in questo caso la risposta ce l'abbiamo. Allora, ecco. Gli smalti semipermanenti hanno fatto la loro comparsa sul mercato statunitense una quarantina di anni fa e per molto tempo hanno avuto un successo abbastanza limitato, dovuto probabilmente anche alle difficoltà tecniche che agli inizi erano molto superiori a quelle degli smalti classici. Negli ultimi anni invece sono diventati un prodotto di massa, complice anche poi la messa in commercio di apparecchiature da usare anche a casa e poi una semplicità di utilizzo che è paragonabile a quella degli smalti classici.
Sento che hai detto smalti classici e quindi sta per arrivare un momento tuo di tassonomia sugli
esatto,
smalti.
Esatto,
va bene.
Ma lo facciamo breve.
Okay.
Gli smalti classici sono delle miscele di polimeri di nitrocellulosa in un solvente volatile, più ovviamente i pigmenti, i plastificanti, eccetera. Quando noi stendiamo lo smalto classico, la nitrocellulosa si deposita sull'unghia, uh-huh. Il solvente evapora, infatti puzza lo smalto, e lo smalto si asciuga. Se vogliamo rimuovere lo smalto, usiamo un solvente simile a quello che era stato usato prima, il classico acetone, poi i suoi tanti parenti, che rende di nuovo solubili i polimeri.
E infatti pure
pulisci.
Quello puzza.
Esatto, puzza tutto. Gli smalti semipermanenti o gel invece hanno una chimica che è profondamente diversa, per cui se negli smalti classici i polimeri sono già formati e si devono solo depositare, negli smalti semipermanenti i polimeri si formano una volta che lo smalto è stato steso grazie a una reazione a catena innescata dall'esposizione ai raggi ultravioletti. In un caso quindi lo smalto secca oppure asciuga, nell'altro invece solidifica, con il risultato abbastanza diretto che la pellicola degli smalti classici è molto fragile, tende a scheggiarsi, si rovina in pochi giorni, mentre invece uno smalto semipermanente, come dice il nome, può durare anche molte settimane. Andando un pochino nel dettaglio, so che ci tieni Megnetti.
Sono molto affascinato da tutte queste cose di vernici per unghie.
Eh beh sì, di fatto è quello. Sì. L'essenza di uno smalto in gel è data proprio dalle sue componenti polimerizzanti, cioè c'è una miscela di molecole acriliche che sono parenti del metacrilato, insomma simili a quelli che ci sono nelle colle istantanee, alle quali poi è stato aggiunto un fotoiniziatore, che in genere è il perossido di benzoile, che è molto sensibile ai raggi ultravioletti e funge da innesco per la reazione. Quindi da un punto di vista pratico è necessario esporre le unghie appena laccate a una fonte di raggi ultravioletti rappresentata da una lampada a ultravioletti che viene spesso chiamata impropriamente fornetto. I raggi ultravioletti colpiscono il fotoiniziatore, lo trasformano in un radicale libero e attivano questa reazione di polimerizzazione. I radicali liberi, un po' come delle palline del flipper impazzite, colpiscono le molecole acriliche e le inducono a legarsi le une alle altre fino a quando il gel non sarà tutto polimerizzato e quindi insomma solidificato.
Ok, ma sulla questione degli ingredienti che ci diceva sì. Anche, cioè sono pericolosi, sono nocivi, bisogna fare attenzione?
Allora, trattandosi di cosmetici non possono essere nocivi, devono essere quindi sicuri, perché lo ricordiamo, i cosmetici per legge devono essere tutti sicuri per tutti gli utilizzatori, dai bambini alle donne in gravidanza, a chiunque. Il fornetto, quindi la lampada a ultravioletti, è una lampada a ultravioletti e quindi ha tutte le controindicazioni tipiche dell'esposizione al sole. Ne avevamo parlato in una puntata dedicata proprio ai solari, al sole, sì. Agli effetti degli ultravioletti sulla nostra pelle e anche sulla nostra salute. Vi rimandiamo a quella puntata per tutti gli approfondimenti. In questo caso specifico, gli studi epidemiologici sono abbastanza pochi, anche perché insomma diciamo che non è proprio una priorità quella di studiare le persone che si laccano le unghie, però per ora non sembrano rilevare un aumento degno di nota del rischio di sviluppare un tumore della pelle in chi si espone occasionalmente alle lampade a ultravioletti proprio per gli smalti. Il consiglio, se la si usa spesso, è di valutare magari l'uso di guanti, quelli con le dita aperte, ovviamente, altrimenti metti lo smalto sul guanto e non è l'obiettivo, diciamo, oppure la crema solare, però non sulle unghie, altrimenti poi lo smalto non attacca.
Per avere altre informazioni e approfondimenti, ovviamente ci sono tutti i libri di Beatrice Mautino che si occupano di cosmetici e in particolare La scienza dei cosmetici, che è stata pubblicata per Gribaudo. È ancora il periodo delle feste, metti
esatto.
mai che vogliate regalare qualcosa, c'è anche il libro di Mautino in libreria.
Un regalo tardivo, no?
Esatto.
C'è sempre.
È lì che vi aspetta. Beh, Mautino, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma non alla fine delle domande, nel senso che siamo stati sommersi di richieste in questi giorni. No?
Sì, ne sono arrivate tante, per cui anche la prossima puntata sarà tutta costruita sulla base delle domande che ci avete mandato e delle risposte che insomma siamo riusciti a mettere insieme.
Se questa puntata vi è piaciuta potete condividerla con le persone, magari così potete anche dire: ehi, guarda, hanno proprio risposto alla mia domanda. Trovate questo episodio, come tutti gli altri di Ci vuole una scienza, su tutte le principali piattaforme e sulla app del Post. E noi ci sentiamo venerdì prossimo, cioè l'anno prossimo anche.
Sì, buon anno.
Auguri.
Auguri.